Questo podcast è realizzato in collaborazione con PoliHub, l'Innovation Park e Startup Accelerator del Politecnico di Milano. Ma cosa fa PoliHub? Programmi di accelerazione e incubazione per startup, ma anche progetti di open innovation in collaborazione con aziende. È tra i protagonisti dell'ecosistema Deep Tech europeo, collabora con investitori e business angel per individuare opportunità di investimento in startup Deep Tech, raccoglie una community più di 2000 membri e un sacco di altre cose. Nel corso delle prossime puntate parleremo insieme alle startup e allo staff di PoliHub di tecnologia, innovazione e imprenditorialità. Approfondiremo temi legati alle startup, community, mercato, fundraising, team e sostenibilità. Oggi parleremo del team con Lorenzo Aquilante, CEO di Agave. Ciao Lorenzo, allora partirei subito con innanzitutto chiederti come stai.
Tutto bene,
dai, grazie. Qui a Milano tutto bene. Io so che sei appunto il CEO di Agave,
sì.
Giusto? Volevo chiederti, esatto, in poche parole di cosa si occupa Agave, così capiamo il contesto in cui andiamo ad operare, comunque ti conosciamo un attimino meglio.
Certo, allora Agave è una startup che sviluppa e commercializza esoscheletri industriali, cioè dei robot industriali o dei robot indossabili che sono concepiti proprio per aiutare le persone che devono svolgere delle attività manuali faticose all'interno di impianti di produzione, logistica e comunque impianti di questo genere, in vari settori, sia quello logistico che intralogistico, manifatturiero, insomma, ci sono tanti casi in cui si può applicare questa tipologia di tecnologia, dove devono svolgere appunto queste attività faticose che portano ad avere del carico biomeccanico abbastanza importante, dove però non è possibile né sostituire le persone, allo stesso tempo però dove è difficile inserire i macchinari per aiutarli a svolgere questi lavori avendo un supporto. Quindi immagina proprio come film di fantascienza, un po' una persona che indossa un robot che però in quel caso non serve per le nostre applicazioni, non serve ad aumentare, cioè, diciamo, non serve a fargli sollevare di più, quindi a renderlo un superuomo, ma a far sì che si affatichi di meno, che ci sia meno usura, per ridurre infortuni, per ridurre per migliorare la sicurezza sul lavoro e quindi ridurre tutti quei rischi legati ai dolori e ai problemi muscoloscheletrici.
Certo, quindi in sostanza non un superuomo, ma un aiuto,
no,
e soprattutto.
Esatto. Ci sono anche dispositivi che nascono con questo scopo, ma nel nostro caso non è così.
Settimana scorsa, comunque nello scorso episodio, abbiamo parlato con Marco Ferroni di Magshell e Carlo Villani di Voidless. Ti chiedo qual è stata magari la scintilla che ha fatto nascere questa startup di Agave. Appunto, qual è stato il pensiero che ha scatenato poi tutto quanto?
Allora, il pensiero che ha fatto scatenare è stato un po' su due grandi momenti. Il primo è stato quello in cui, all'interno del progetto di ricerca che stavo portando avanti insieme ad altre persone, all'interno del dottorato, è nata l'idea di sviluppare una tecnologia innovativa per far sì che questi dispositivi fossero leggeri, compatti, però cercando di mantenere sempre quel grado di intelligenza che può avere un dispositivo di questo tipo. Tu consideri che questo progetto è nato all'interno, cioè per applicazioni completamente differenti, quando era al Politecnico di Milano, cioè hanno realizzato dispositivi per persone affette da distrofia muscolare, quindi immagino un campo completamente differente da quello che applichiamo oggi, però con lo scopo appunto di rendere le persone un po' più indipendenti. Quando abbiamo sviluppato questa tecnologia robotica per questi dispositivi, sono entrati poi i miei attuali due co-founder che hanno sviluppato questo progetto per il loro lavoro di tesi, e lì c'è stato questo secondo grande momento in cui abbiamo deciso di avventurarci, diciamo, in questo mondo che non conoscevamo assolutamente, che era quello di portare, diciamo, di trasformare un progetto di ricerca in un progetto imprenditoriale, cioè prendere quest'idea un prodotto e quindi di conseguenza qualcosa di utilizzabile sul mercato.
Quindi
questi sono stati dei grandi momenti che sono avvenuti tra il 2017, se vuoi, e il 2020. 2020 il momento in cui abbiamo poi fondato la società e raccolto i primi fondi.
Ah, comunque, quindi è già nato da una piccola idea al Politecnico e poi si è sviluppata man mano.
Sì, assolutamente. Proprio le tappe sono state queste. Nel 2017 c'è stato questo progetto di ricerca. Nel 2018 abbiamo vinto Switch Product, che è una competizione che viene promossa dal Politecnico e da Deloitte proprio per switchare, no? Passare dall'idea di ricerca al prodotto. Nel 2019 abbiamo brevettato la tecnologia all'interno del Politecnico. Nel 2020 poi abbiamo raccolto i primi fondi da un fondo, da due fondi in realtà, Trifisi Capital Partners e da Genera Imprese, e fondato la società in pieno Covid, proprio il 2 aprile ricordo, quando andai a firmare dal notaio che non c'era un'anima in giro.
Deve essere stato un bel colpo, particolare.
È stato strano.
Prima un po' li hai menzionati un attimino, dicevi appunto che sono entrati in gioco poi i tuoi co-founder, ma chi sono? Cioè, chi sono magari i tuoi compagni di avventura in questo senso?
Allora, ad oggi i founder ne siamo 4. Io, poi c'è Mattia e Daniele che sono i founder che hanno iniziato con me questo percorso, poi abbiamo iniziato insieme, sono due ingegneri meccanici come lo sono io, loro hanno fatto la magistrale sotto la mia guida, la tesi magistrale sotto la mia guida e sotto il professore che sostanzialmente portava avanti insieme questo progetto, e mentre io facevo il PhD, mentre svolgevo il PhD concludevo questo percorso, quindi tutti quanti questa azione molto tecnica. Poi tra i vari dipendenti che abbiamo, anche collaboratori che abbiamo avuto all'interno della startup nell'arco degli anni, entra questa ragazza Sofia che sempre anche lei background tecnico, ma è entrata all'inizio se vuoi, e poi nel corso degli anni è diventata anche lei founder, quindi di fatto il team founder è composto da noi tre più Sofia. Anche lei background tecnico, come ti dicevo, e svolge il ruolo di lead firmware engineer, quindi guida tutto il team di firmware e software dell'azienda, che è abbastanza grande e importante, perché poi è quello che, come dico, mi piace dire a me, dà l'anima alle rischiere, ecco.
E poi per riprendere un attimo anche.
Esatto, sì.
E appunto da questi poi quattro founder che mi hai menzionato vi siete allargati. Ecco, com'è stato importante allargarsi e trovare le persone di riferimento? Perché comunque mi hai detto che siete tutti con background tecnico.
Allora, noi founder sì, siamo background tecnico, però in realtà ora la startup, tu consideri, siamo passati da avere pochissimi dipendenti, cioè noi abbiamo iniziato questo percorso che eravamo noi tre founders, i primi founder, io, Mattia e Daniele, più un dipendente, un collaboratore che ha iniziato con noi, quindi eravamo proprio in quattro, e abbiamo passato gran parte di questo tempo in questa forma. Poi abbiamo iniziato a prendere altre persone, il percorso nei primi anni è stato molto lungo da questo punto di vista. E siamo passati però dal 2020 che eravamo in 4, oggi siamo 26. Quindi sì, il team è cresciuto tanto e non ci sono soltanto figure tecniche, anzi abbiamo una persona che si occupa di HR, altre che si occupano di figure di business, sempre anche commerciali, e quindi un'azienda che cerca di toccare un po' tutti i punti principali di cui ha bisogno.
E qual è stato un po' l'evento che ha fatto sì che fossero necessarie queste figure?
L'esigenza di dover fare di più e di dover avere competenze di un certo tipo che magari noi non riuscivamo a soddisfare per il nostro background, e soprattutto il fatto di comunque crescere con le attività, perché comunque non riesce a scalare, non riesce a fare tutto da solo. E questo però è l'evento più importante, è stato secondo me quello di capire che bisognava investire, quindi mettere giù dei soldi e scommettere per una esigenza che magari in quel momento è un rischio, perché prendere le persone rappresenta comunque anche un rischio, soprattutto per delle persone che non lo hanno mai fatto, perché comunque questo va detto, l'esperienza fa sempre da padrona e noi l'esperienza non avevamo. E quindi il timore di prendere persone, di non sapere come gestire le sue attività, il loro percorso professionale, ecco. Perché noi stessi stavamo costruendo il nostro percorso professionale allo stesso tempo, capisci? Però secondo me la cosa ciò che ha portato poi a fare questa, comunque a prendere questa scelta è proprio il fatto di non poter fare alcune cose da soli. E da lì poi investimento, molto investimento, tante anche scelte sbagliate sicuramente, ma non nel senso di persone non valide, sbagliate nel senso di magari modo di ricercarle, modo di cercare di scegliere la figura giusta, perché comunque all'inizio ci si concentra tanto sul tecnico e tu considera che la prima figura non tecnica che l'abbiamo presa nel più di un anno dopo.
Okay. Okay.
Quindi anche questo, no? Magari all'inizio è stato giusto così, però col senno di poi mi dicevo, vabbè, magari evito di aspettare così tanto. Ecco.
Hai menzionato un po' delle parole chiave sulle quali vorrei concentrarmi, per esempio lo scommettere, il rischio e il timore di prendere nuove persone, non sapere come gestirle, ecco. E qual è stato magari il percorso di recruiting che avete adottato? Quindi un po' dei network che avete utilizzato per selezionare il background, dei canoni che avete scelto... Delle cose così.
Allora, sono cose che abbiamo imparato un po' facendo, andando avanti nel percorso, un po' chiedendo anche in giro, quindi ci siamo tanto confrontati con il mercato esterno e di chi queste cose le aveva già fatte. E sicuramente siamo partiti da, prima di tutto, passaparola, tantissimo, come primo punto di contatto, e poi LinkedIn, tantissimo, anche questo è stato tantissimo per il recruiting. Come sempre un primo punto di contatto, poi da lì i vari colloqui che abbiamo strutturato noi un po' cercando di tastare tanto la parte soft skill e anche la parte hard skill, quindi splittando in due le fasi di colloquio per testare le varie parti, quindi su base punteggi poi andare a valutare con delle domande specifiche i vari candidati e insomma anche il fatto di vederle dal vivo, perché tu considera che il primo periodo in cui abbiamo fatto questa cosa qua è stato proprio il periodo in cui il remoto andava alla grande perché il COVID, cioè,
certo.
COVID. Però in realtà poi accettato questa cosa, però non abbiamo mai dimenticato quanto fosse importante fare anche un incontro dal vivo, anche solo per conoscerci, no? Cioè come i cani che si annusano un po'.
No, ah, è giusto, anche perché poi l'atmosfera è totalmente diversa dal vivo.
Esatto, e anche le aspettative, no? E quindi, sebbene comunque abbiamo sempre promosso smart working, però noi comunque siamo un'azienda di prodotto che fa cose fisicamente concrete, nel senso proprio prodotto hardware, e quindi è importante avere la vicinanza al prodotto. E ripeto, sebbene promuoviamo tantissimo lo smart e tutto, però poi soprattutto i primi anni in cui devi avere a che fare con la progettazione e lo sviluppo, devi stare in laboratorio e queste attività ti portano via tanto tempo e quindi la presenza fisica, un primo incontro fisico ci deve essere, ecco.
Ecco, ma visto che comunque è stato molto particolare, è stato un percorso molto travagliato, com'è stato appunto per te diventare una persona che inizia poi a dover gestire altre persone, soprattutto in un contesto lavorativo, in un contesto appunto che si è tramutato da smart working a fisico e quindi poi comunque, soprattutto poi dove ci hai messo anima e cuore, visto che è partito già dagli studi al Politecnico?
Allora, la cosa che... questa è una domanda molto molto ampia, mettiamola così. Anche se l'abbiamo fatta in maniera destrutturata, quindi non sapendo di fare questa cosa che ti sto per dire, però la cosa che è stata molto importante è stata quella di instaurare innanzitutto un rapporto di rispetto e di fiducia, ok? Cioè, a prescindere dal fatto che... e mettendo sul tavolo che è un progetto che diciamo molto sfidante e soprattutto che è un mercato del lavoro che ti poteva offrire molto di più rispetto a quello che potevamo offrire noi, ok? E che soprattutto stai lavorando con delle persone che obiettivamente non hanno esperienza, perché io sì avevo un'esperienza, però era molto legata al mondo accademico e poco a quello lavorativo. I ragazzi invece, gli altri, men che meno, nemmeno quella, perché sono laureati e hanno iniziato questo percorso. Quindi, cioè, Nonostante diciamo la forza di ognuno di noi, poi quando si tratta di parlare della carriera professionale di una persona, anche se giovane, cioè, non puoi metterla in secondo piano, perché quell'esperienza da noi è e sarà sempre una fase di passaggio, no? Quindi molto probabilmente. Quindi innanzitutto mettere sul piatto la trasparenza, cioè dire ok, noi siamo questo, facciamo questo e dimostriamo che il fatto che nonostante non abbiamo esperienza cerchiamo in tutti i modi di costruire un rapporto anche sul feedback, sul confronto, ma per la crescita di entrambi, ok? E questo è stato fondamentale all'inizio. L'abbiamo fatto quasi inconsapevolmente, ok? Quindi l'apertura e l'apertura alle figure che magari avevano anche qualche hanno esperienza più di noi di lavoro, sebbene giovani quanto noi. Comunque rispettare quell'esperienza, portare in casa le loro esperienze, portare in casa le cose buone, le cose da non portare invece, quindi assorbire tanto da loro per costruire poi un ambiente il più strutturato possibile, più non strutturato, scusami, il più coordinato possibile. E questo è un aspetto. Poi l'altro aspetto chiaramente è imparare a gestire il lavoro delle persone, tanto, cioè, non è facile, è molto difficile. Perché se non sei in grado di gestire il tuo di lavoro, figurati se sei in grado di gestire il lavoro degli altri. Quindi è tanta disciplina e soprattutto tanta pazienza, ecco, tanta pazienza e tanto lavoro dietro, mentale soprattutto, nell'accettare proprio la diciamo questa, come dire, accettare il fatto che c'è sempre qualcosa da imparare.
Questa è una bella cosa, però comunque non dimenticarsi mai che si possono sempre imparare cose nuove anche da altre persone e ne puoi fare sempre tesoro. E appunto così userei proprio questo attacco per volgere un po' al termine. Cos'è che hai imparato? Cosa sono appunto quelle cose che hai imparato, che hai sbagliato e che daresti come consiglio utile a chi si sta approcciando a questo nuovo mondo adesso, magari proprio ai primi passi?
Allora, assolutamente di imparare a spendere soldi, di non aver paura di spendere soldi per pagare la competenza, questo assolutamente, perché sai, più di un grande investimento hai dei soldi per fare sviluppo e hai sempre paura e hai un po' timore nello spendere soldi nel recruiting. Perché oltre a pagare le persone devi pagare in qualche modo col tempo o attraverso dei servizi il recruiting, di circondarti di persone magari anche attraverso altre forme, non necessariamente con l'assunzione di nuove persone, però innanzitutto circondarti di persone che pagandole tramite consulenza o part time, perché sono troppo costose e quindi non te puoi permettere, però averle vicine che ti possono dare tanti spunti per crescere e per far crescere anche le altre persone. Su ogni campo, finanziario, di business, commerciale, insomma, campi che sui quali comunque, a prescindere da quello che fai, ti servono. Questa è una cosa molto importante, perché noi abbiamo iniziato tardi a fare questo e secondo me in parte l'abbiamo pagato. Ecco. Un'altra cosa importante è quella di imparare che noi abbiamo fatto tardi e che anche ora stiamo pagando un po', è quella di capire da subito che tipo di impronta vuoi dare alla tua azienda. Cioè, anche se sei in due gatti o in 20 o in 400, bisogna decidere in qualche modo e costruire una company culture che in qualche modo guidi quali sono quelle che sono le diciamo gli approcci e che costruisca il tipo di ambiente. Perché questo è importante? Perché senza questa base quello che succede è che poi nel momento in cui vieni a assumere tante persone per motivi differenti trovi un team troppo eterogeneo, nel senso che trovi figure che dal punto di vista dei soft skill sono troppo diverse tra di loro. E questo, cioè, fa parte dell'essere umano, cioè non puoi pensare di cambiarlo, ok? Sono persone fatte così, o glielo fai capire da subito, altrimenti magari hai fatto un'assunzione, una valutazione sbagliata di quel tipo di figura. Banalmente, scegliere se fare hiring for hard skill o hiring for soft skill sono due approcci molto diversi, ma intanto decidere cosa vuoi. perché se vuoi per soft skill significa che stai dando tanto peso al tipo di ambiente che vuoi costruire. Se fai per hard skill te ne freghi, diciamo, dell'ambiente che hai all'interno, e vuoi soltanto la competenza, quindi un gruppo di consulenti se vuoi. Quindi questi aspetti che uno dice no vabbè, ma tanto siamo in due persone, tre persone, ma proprio perché se si è in pochi va fatto all'inizio, perché farlo dopo è veramente tosta. E ultimissima cosa, così poi non più passo il tempo, è evitare, se non si è pronti a farlo, l'hypergrowth, cioè
okay,
che in parte noi abbiamo vissuto, e che questa cosa qui in generale, cioè, non è facile, soprattutto se non hai esperienza, non è facile fare. Alcune volte devi farlo, però perché hai bisogno di farlo, e per scalare, per, so, ok, però se vuoi farlo prepararsi veramente veramente bene, perché cioè è tosta e rischi poi di sovraccaricare tantissimo tutte le persone per una questione di gestione del lavoro delle persone, e soprattutto anche perché se non hai definito la company culture, tu stai prendendo tante persone, mettendole al pascolo, però così, cioè senza dargli una direzione, non perché vanno bacchettate o vanno direzionate, ma semplicemente per fargli capire in che tipo di ambiente si trovano. Quindi l'hypergrowth anche qui sì, va bene se deve essere fatto, anche se è una cosa da evitare, soprattutto perché sono una marea di costi fissi che comunque ti porti dietro, ma se vuoi farlo, di farlo veramente bene, cioè con delle persone che sanno farlo e se sanno come poi quali infrastrutture creare per poterlo gestire bene.
Beh, diciamo che comunque abbiamo capito che gestire un team non è mai facile, perché
appunto
L'uomo è un animale sociale, come tale dipende dalle altre persone, quindi dipende anche da come si rapporta con le altre persone, le qualità che può condividere con queste. Ecco, non è affatto da sottovalutare.
Assolutamente.
Io ti ringrazio davvero tanto, perché è stato veramente particolare. Io non pensavo fosse così challenging, così tosta come cosa, invece c'è bisogno veramente di preparazione e studio dietro.
Sì. Poi tipicamente l'hiring è una di quelle cose che non piace mai a nessuno, perché cioè, richiede tanta pazienza, tanto lavoro, e soprattutto devi andare anche sui numeri, perché altrimenti se prendi, cioè, tipo andrà bene che anche la prima persona che incontri va benissimo, però tendenzialmente per ogni figura cerchi di valutare più persone possibile, in modo da avere, cioè, un po', come dire, una scelta, no?
Beh, giusto, cioè lasciarsi più opportunità aperte in modo tale da
esatto,
poter
esatto,
sia mai che scommetto bene.
Esatto, cioè chi è che vince la prima scommessa, cioè, è raro, ecco.
È verissimo. Io davvero ti ringrazio davvero tanto, perché mi è interessato un sacco, ed è stato molto bello capire tutto quello che c'è dietro. E ti ripeto, dopo quando di solito un discorso del genere veniva un po' accantonato, veniva un po' dato per scontato, invece ci sono molti aspetti che vanno considerati, perciò davvero ti ringrazio tanto.
Grazie a te, spero sia utile.
Ricordiamo che la community di PoliHub è aperta a tutti, in particolare per gli studenti del Politecnico, attraverso un programma di membership. Se sei appassionato di innovazione, tecnologia e imprenditoria, puoi far parte della community di PoliHub per accedere a workshop, eventi di networking, contaminazioni e tante altre opportunità. Scopri come accedere scrivendo a membership@polihub.it.